Itaca, da Odissea, libro tredicesimo, versi 187-204, 221-354, 372-415, 429-440. Odisseo e i compagni fanno ritorno sull'isola di Eea, dove Circe mette in guardia l'eroe sui pericoli che ancora lo attendono. All'alba del giorno successivo si rimettono in viaggio e giungono rapidamente vicino all'isola delle Sirene, che, adagiate su un prato, intonano un canto irresistibile. Intorno a loro si scorgono le ossa dei tanti naviganti che sono stati ammaliati dalle loro voci seducenti e che non hanno avuto scampo. Odisseo, seguendo le indicazioni di Circe, riesce ad ascoltare il loro canto senza mettere in pericolo se stesso e i compagni. Spalma di cera le loro orecchie in modo che non sentano nulla, mentre lui si fa legare all'albero della nave e soddisfa la sua curiosità. Superata l'isola delle Sirene, attraversano uno stretto su cui si affacciano due scogli, uno molto alto nel quale si apre una caverna che ospita la terribile Scilla, uno più basso sotto il quale vive l'odiosa Cariddi. Ancora seguendo i consigli di Circe, Odisseo, per non mettere a rischio l'intera nave, si tiene lontano da Cariddi, avvicinandosi a Scilla, che agguanta con le sue teste sei compagni e li divora. La nave giunge infine sull'isola del Sole, dove si compie quanto anticipato fin dal proemio. I compagni si cibano delle vacche del dio, che toglie loro il giorno del ritorno. Odissea, libro primo, verso 9. Sopravvive il solo Odisseo, che viene trascinato dal mare per 9 giorni fino all'isola di Ogigia, da Calipso. Qui si conclude il racconto dell'eroe. Il giorno successivo al calar del sole, Odisseo può finalmente ripartire. La nave dei Feaci corre veloce sul mare e durante il viaggio l'eroe si addormenta. All'alba approdano a Itaca e Odisseo, ancora addormentato, viene lasciato sulla spiaggia insieme ai doni che ha ricevuto. E lui si svegliò, il divino Ulisse, che dormiva nella sua patria terra e non la riconobbe, e già da molto ne era lontano. Nebbia intorno diffuse la dea, palla di Atena, figlia di Zeus, perché lo rendesse irriconoscibile e ogni cosa gli potesse spiegare, e perché la moglie e la gente e i suoi non lo riconoscessero prima che i pretendenti pagassero tutta la loro tracotanza. Perciò, dunque, ogni cosa al sovrano appariva diversa, i lunghi sentieri e i porti di facile approdo e le rupi scoscese e gli alberi rigogliosi. D'un balzo si alzò in piedi e scrutò la terra sua patria. Poi emise un lamento e si batté ambedue le cosce con i palmi delle mani e così disse piangendo: «Ahimè, nella terra di quale gente questa volta sono giunto? Sono costoro violenti e selvaggi e senza nozione del giusto, oppure ospitali e nell'animo timorosi degli dèi? E tutte queste mie ricchezze, ora dove le porto? E io stesso dove vado a sbattere?» A lui vicino venne Atena, somigliante nella figura a un uomo, a un giovane guardiano di greggi, tutto delicato, quali sono i figli di signori sovrani. Aveva sulle spalle un mantello doppio ben lavorato, sotto i candidi piedi portava calzari e in mano un'asta puntuta. Gioì Ulisse a vederla e le andò incontro e a lei rivolgendosi disse alate parole: «Amico, sei tu che incontro per primo in questo luogo. Abbi ogni bene e non affrontarmi con cattiva intenzione, ma salva queste mie cose, salva me stesso. Come a un Dio a te rivolgo preghiera e supplice, io vengo alle tue ginocchia. E questo dimmi con verità, che io bene lo sappia. Quale terra è questa? Che luogo è? Quali uomini ci sono? È un'isola ben in vista, oppure è una costa di terra ferma dalle molte zolle, declinante verso il mare?» Gli rispose allora la dea Atena dagli occhi lucenti: «Uno sciocco tu sei, straniero, o sei giunto da lontano se mi domandi di questa terra. Non è affatto ignota come tu credi. Moltissimi la conoscono, quanti abitano verso l'aurora e il sole e quanti abitano dall'altra parte verso la tenebra oscura. Certo è sassosa e non adatta a cavalli e a carri, ma non è troppo povera, anche se non è ampia. Vi si produce grano in grande quantità e vino, e sempre vi domina pioggia e rugiada abbondante. È un buon pascolo per capre e per buoi, e c'è un bosco con ogni specie di piante e ci sono abbeveratoi perenni. Perciò, straniero, il nome di Itaca è giunto fino a Troia, che pure, dicono, è lontana dalla terra achea.» Così disse, e ne gioì il molto paziente divino Ulisse, lieto per la sua terra patria, per come gliene aveva parlato Palla di Atena, figlia di Zeus e Gioco. E a lei rispondendo disse alate parole, ma non disse cose vere, tirò indietro il discorso, come sempre nel petto pensiero molto astuto agitando. Sì, certo, avevo notizia di Itaca anche nell'ampia Creta, lontano, di là del mare, e ora ci sono di persona con queste ricchezze. Ne ho lasciati ai miei figli altrettante. Sono un fuggiasco. Ho ucciso un figlio di Idomeneo, Orsiloco, dal rapido piede, che nell'ampia Creta gli uomini mangiatori di pane superava coi piedi veloci. Costui mi voleva privare di tutto il bottino troiano, per il quale soffrii molte pene nel cuore, attraversando guerre di uomini e onde dolorose. Disse che avrei dovuto far cosa gradita al padre, servendolo nella terra troiana, e invece io ero a capo di altri compagni. Tornava dai campi. Lo colpii con la lancia di bronzo in un agguato vicino alla strada con un mio compagno. Una notte scurissima copriva il cielo. Nessuno si accorse di noi, né seppe che fui io che gli tolsi la vita. Dopo che lo uccisi col bronzo affilato, subito salii su una nave e supplicai gli illustri fenici e diedi loro una parte abbondante del bottino. Li pregai di prendermi a bordo e di sbarcarmi a Pilo o nella splendida Elide, dove dominano gli Epei. Fu senza dubbio la violenza del vento a sviarli con grande loro contrarietà. Non volevano ingannarmi. Da lì fuori rotta sbattuti, qui nella notte giungemmo. Con grande impegno di remi spingemmo la nave nel porto. Nessuno pensò a mangiare, benché forte fosse il bisogno. Sbarcati, tutti niente altro facemmo che starcene a terra. Allora il dolce sonno su di me sopraggiunse. Ero stanco. E quelli prese le mie ricchezze dalla concava nave, le deposero qui dove io sulla sabbia ero steso. Poi, imbarcati, si partirono per la ben costruita Sidone. Io invece rimasi qui, afflitto nel cuore. Così disse e sorrise la dea Atena dagli occhi lucenti e lo carezzò con la mano. Era simile nel corpo a una donna, bella e alta ed esperta in splendidi lavori. E a lui parlando gli disse alate parole. Astuto e scaltro sarebbe chi ti superasse in ogni sorta di inganni, fosse pure un dio ad incontrarti. Scellerato dai cangianti raggiri, insaziato di inganni, nemmeno nella tua terra hai smesso di imbrogliare e di fare racconti bugiardi, a te cari dal fondo del cuore. Su via, non diciamo più queste cose, esperti entrambi di furbizie. Tu di gran lunga il migliore di tutti i mortali per intendimenti e discorsi, e io fra tutti gli dei famosa per accorgimenti e scaltrezza. Nemmeno tu però hai riconosciuto Pallade Atena, figlia di Zeus, che sempre in ogni tuo impegno ti sono vicina e ti proteggo, e ti ho anche reso gradito a tutti i feaci. E ora di nuovo sono venuta per ordire con te un accorto progetto e per nascondere i beni che gli insigni feaci ti diedero quando partisti verso casa per mio intento e consiglio e per dirti quanti patimenti nella tua casa ben costruita è destino che tu soffra. Ma tu sopportali, anche se per necessità. E non rivelare a nessuno, sia uomo o sia donna, che dopo lungo errare sei arrivato. Ma in silenzio sopporta molti dolori, subendo violenze di uomini. E a lei rispondendo, disse il molto astuto Ulisse. È difficile, Odea, che un mortale pur esperto incontrandoti ti riconosca. Di tutti prendi l'aspetto. Questo io lo so bene, che per l'addietro mi eri benevola, finché noi figli degli Achei combattevamo a Troia. Ma dopo che distruggemmo l'alta rocca di Priamo e sulle navi andammo via e un dio disperse gli Achei, da allora non ti vidi più, o figlia di Zeus, che tu fossi arrivata sulla mia nave per contrastare il mio soffrire. Ma sempre con l'animo lacerato nel mio petto andavo errando, finché gli dei mi liberarono dalla sventura prima che nella fertile terra dei Feaci tu mi dessi coraggio, con i tuoi discorsi e di persona tu mi guidassi alla loro città. Ora ti supplico in nome del padre tuo, perché non credo di essere giunto a Itaca ben in vista, ma è per un'altra terra che vado avanti e indietro e penso che tu parli così, non seriamente, per trarre in inganno la mia mente. Dimmi se davvero sono giunto nella mia patria. Allora gli rispose la dea Atena dagli occhi lucenti. Sempre una tale accortezza tu hai nel tuo petto, perciò non ti posso abbandonare, infelice qual sei, perché sei attento e perspicace e saggio. Un altro uomo, tornato dopo lungo errare, lieto correrebbe a vedere in casa i figli e la moglie. A te invece non piace apprendere e chiedere, prima di mettere alla prova tua moglie, che altro non fa che stare in casa, e a lei nel dolore le notti e i giorni sempre si consumano, e lei sempre piange. Ma io non fui mai dubbiosa. Nel mio animo sapevo che saresti tornato dopo aver perso tutti i compagni. Non volli però venire a contrasto con Posidone, fratello di mio padre, che se messa rabbia in cuore, adirato con te, che gli accecasti il figlio a lui caro. Ma su, ti voglio mostrare i luoghi di Itaca, perché ti convinca. Questo è il porto di Forchis, il vecchio del mare. Ecco, all'estremità del porto, l'olivo dall'ampio fogliame, e vicino ad esso c'è una grotta deliziosa, scura, sacra alle ninfe che si chiamano Naiadi. E questa qui è l'ampia spelonca fatta a volta dove tu solevi fare alle ninfe rituali e catombi. E questo monte vestito di boschi è il Nerito. Così dicendo, la dea disperse la nebbia e apparve la terra. Gioì allora il molto paziente divino Ulisse, contento per la sua patria, e baciò la terra datrice di messi. Poi, stando seduti, loro due, ai piedi del sacro olivo, tramavano rovina per i pretendenti tracotanti. Fra loro per prima parlò la dea Atena dagli occhi lucenti. «O Laerziade, prole di Zeus, Ulisse dalle molte astuzie, pensa a come mettere le mani sui pretendenti impudenti che già da 3 anni spadroneggiano nella tua casa e aspirano alla tua sposa pari a una dea e le offrono i doni. E lei nell'animo, sempre piangendo il tuo ritorno, tutti illude, promette ad ognuno e manda messaggi. Ma la sua mente ad altro pensa». E a lei rispondendo disse il molto astuto Ulisse: «Ahimè, è chiaro, mi apprestavo a fare la fine pietosa della tride Agamennone nella mia casa, se tu, o dea, non mi avessi detto ogni cosa per bene. Su, via, ordisci un piano come io possa punirli. E tu, stammi vicina, infondi temerario impulso come quando sciogliemmo lo splendido velo di Troia. Se mi stessi vicino con lo stesso ardore, o Glaucopide, anche contro 300 nemici io combatterei con te, o possente dea, quando tu mi fornissi benevolo aiuto». Allora gli rispose la dea Atena dagli occhi lucenti: «Per certo ti starò assai vicina, non ti perderò di vista, quando ci impegneremo in questo progetto, e credo che di sangue e di cervello l'ampio suolo più d'uno imbratterà dei pretendenti che ti divorano i beni. Su, via, ti renderò irriconoscibile a tutti i mortali. Ti raggrinzerò la bella pelle sulle agili membra, ti farò sparire via dalla testa i biondi capelli e ti metterò indosso una veste cenciosa che susciti ribrezzo a vederla e ti renderò cisposi gli occhi che prima erano bellissimi, perché tu possa apparire ripugnante a tutti i pretendenti e anche a tua moglie e a tuo figlio che hai lasciato a casa. Tu però, prima di tutto, recati dal porcaro, che è il guardiano dei tuoi porci e sempre ti vuol bene e ha a cuore tuo figlio e la saggia Penelope. Lo troverai seduto presso le scrofe che pascolano presso la rupe del corvo e vicino alla fonte Aretusa, mangiando molte ghiande e bevendo acqua di pozza, cose che ai maiali fanno crescere il florido grasso. Là rimani e standogli accanto tutto domanda, mentre io vado a Sparta dalle belle donne per chiamare Telemaco, tuo figlio, o Ulisse. A Lacedemone dagli ampi spiazzi è andato da Menelao per avere notizie su di te, se mai vivo ancora tu fossi. Così dicendo, Atena lo toccò con un bastone. Gli raggrinzò la bella pelle sulle agili membra, fece sparire via dalla testa i biondi capelli e lo avvolse su tutte le membra con la pelle di un vecchio decrepito. Gli rese cisposi gli occhi che prima erano bellissimi. Cambiò l'addobbo con un misero cencio e una tunica, laceri, luridi, insozzati di brutto fumo. E gli mise addosso una grande pelle di cerva veloce, spelacchiata. E gli diede un bastone e una misera bisaccia fittamente stracciata. E una corda faceva da tracolla. Così, organizzato il piano, si separarono i due. E allora la dea andò a Lacedemone illustre dal figlio di Ulisse.